Capitolo 2, paragrafo 3. La nazionalizzazione delle masse. Il sentimento della comunità nazionale. Con l'estensione del diritto di voto e l'attività dei partiti moderni, aumentò la partecipazione delle masse alla vita politica. Si diffuse anche tra i ceti popolari, nelle città e nelle campagne, in tutti i paesi europei, il sentimento di appartenere a una comunità nazionale, a una patria. I popoli trovarono nell'amor di patria, che li faceva sentire italiani o francesi o tedeschi, eccetera, un nuovo modo di sentirsi affratellati. Le classi dirigenti e i governanti cercarono di stimolare e di orientare il sentimento di amor di patria. Si moltiplicarono feste e cerimonie per ricordare gli eventi gloriosi della nazione. Furono costruiti monumenti agli eroi nazionali. La bandiera e l'inno nazionale erano i simboli del comune destino nel quale i cittadini si riconoscevano. Gli storici chiamano questo fenomeno nazionalizzazione delle masse. Educazione all'amor di patria. La scuola e il servizio militare. Alcune istituzioni dello Stato si assunsero il compito di educare all'amor di patria. La scuola, per esempio, fu uno strumento fondamentale di educazione patriottica. Non c'era paese o villaggio d'Europa, per quanto piccolo, che non avesse una scuola elementare e i maestri potevano facilmente esercitare la loro influenza e la loro autorità sui bambini, educandoli ad amare la patria. I due insegnamenti principali da questo punto di vista furono la lingua e la storia nazionale. L'uso della lingua italiana invece del dialetto, parlato in famiglia dalla maggior parte degli scolari, aveva l'obiettivo di rafforzare nei bambini la convinzione di essere tutti figli della stessa patria. L'insegnamento della storia, che si incentrava sugli episodi gloriosi della storia patria, era rivolto non solo a suscitare il sentimento orgoglioso di appartenere ad una nazione grande e forte, ma anche a preparare i giovani ad accettare, per non essere da meno degli eroi del passato, i sacrifici più duri, i molti anni di servizio e di disciplina militare, e perfino i rischi della guerra. Un'altra istituzione che servì a rafforzare i sentimenti di identità nazionale nelle popolazioni degli stati europei fu l'esercito. Qui soldati di regioni diverse facevano insieme il servizio militare e le diverse unità, le divisioni, i battaglioni, le compagnie, portavano nomi che ricordavano località gloriose, eventi eroici o personaggi famosi della storia nazionale. Si diffonde il nazionalismo. Ben presto l'amor di patria si trasformò nell'animo di molti europei in esaltazione della superiorità della propria patria sulle altre. Si diffusero atteggiamenti di rancore nei confronti delle altre nazioni, accusate di complottare ai danni della propria, e si accompagnarono a propositi di rivincita. Spesso questi sentimenti nascevano in seguito a sconfitte militari che avevano ferito l'orgoglio nazionale di un popolo. Fu questo il caso dei francesi dopo la sconfitta subita nel 1870 per opera dei tedeschi. Questo attaccamento alla propria nazione, orgoglioso e carico di aggressività verso i nemici veri o supposti, prese il nome di nazionalismo. Il nazionalismo delle masse fu favorito dai governi. Esso era infatti un'arma potente, capace di indirizzare sui candidati governativi molti voti popolari. Inoltre, i sentimenti diffusi di orgoglio nazionale rendevano più facile fare accettare all'opinione pubblica le guerre nelle quali si mandavano i soldati, arruolati con la coscrizione obbligatoria, a rischiare la vita per la patria. Le minoranze etniche. Qualche volta non era considerata patria la nazione, ma l'etnia alla quale uno apparteneva. Il nome etnia indica un gruppo, anche molto numeroso, di uomini che hanno in comune uno o più caratteri: la lingua, l'aspetto fisico, il luogo di insediamento, le abitudini di vita, le tradizioni culturali e religiose. I confini dell'etnia coincidono di solito con quelli della nazione, ma non di rado accade che in una stessa nazione convivano più etnie, delle quali una è più numerosa e dominante, altre sono meno numerose e occupano per lo più regioni delimitate. Queste sono chiamate minoranze etniche. Nella Gran Bretagna, per esempio, all'inizio del XX secolo, gli inglesi erano l'etnia dominante, ma con loro vivevano nello stesso stato e facevano parte della stessa nazione gli irlandesi, i gallesi e gli scozzesi. Il sentimento di appartenere ad una etnia diversa da quella dominante diede origine spesso a tentativi di separazione che contrastavano con le esigenze di unità nazionale degli stati e degli imperi. Per esempio, l'impero asburgico era tenuto in continua agitazione dai tentativi di formare nazioni separate fatti ora dall'una, ora dall'altra, delle diverse etnie che lo costituivano, gli ungheresi, i cechi, i croati, i rumeni.